Buongiorno.
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 Interrompiamole le trasmissioni.
Sei tu che ti chiami Norimberga.
Interrompiamo le trasmissioni, puntata numero 113.
Buongiorno Norimberga, buongiorno alle nostre nere per caso.
Grazie,
bentrovati.
Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Ginevra, buongiorno.
Pillole di benessere quotidiano per annoiarsi.
Grazie.
In allegria.
Allegria.
Cioè notizie bizzarre ma vere che
per annoiare in allegria.
In genere sui giornali non ci sono, si trovano.
Dove si trovano?
In 23esima pagina, 26esima, oppure.
Notizie ricercate.
Oppure le devi anche interpretare, perché magari la notizia di per sé è bizzarra se tu la vedi da una certa prospettiva.
Esatto, e noi con uno sguardo irriverente sul mondo.
Perché noi siamo alieni.
Esatto.
Non siamo, cioè. Non siamo.
Siamo proprio alieni?
Non, sì,
io
non
pensavo usassimo solo uno sguardo, un punto di osservazione alieno.
Io sono alieno, poi.
Vabbè, mi hai un po' contagiato, mi sento aliena.
Sono alieno
pure
dal
mondo.
Dalla cosa usuale, diciamo. Da un'interpretazione usuale della realtà.
Noi
cosa siamo?
Noi siamo fuori dal normale.
Sì, noi interpretiamo in maniera diversa. Ed è per questo che siamo anche scomodi.
Anziani.
Le nostre neri per caso.
Ed è per questo che la nostra Ginevra rischia di essere sostituita.
Allora,
ecco.
Voi siete alieni e noi siamo marziane.
Ecco cosa hai creato.
Le nostre nere per caso che diventano marziane.
Marziane.
Bene, dopo questa.
Abbiamo anche le marziane per caso oggi.
Oggi le marziane per caso. Bene, bene. Ma oggi con quale pillola di benessere ci annoia?
Non abbiamo detto, perché noi abbiamo le scalette così, insomma, sono scalette aliene. Dipende, potremmo cominciare a parlare, perché non sapevo neanche di cosa vogliamo parlare esattamente. Abbiamo questa.
Questo perché lo decidi tu?
Abbiamo la storia. Come lo decido io? Viene chiesta a me una cosa che non dovrebbe essere mia, perché dovrebbe essere la nostra segreteria, la nostra segretaria di redazione a porre la scaletta. I nostri autori, invece gli autori sciopero pure loro.
Ah, ti senti autore?
No, gli autori, io non sono autore. Un podcast, vero.
Bando alle polemiche, iniziamo con la notizia, con questa prima
con la pillola. La prima o anche l'ultima, non lo so. La pillola è la storia incredibile. Adesso non la diremo se fosse normale, dei fratelli Ugo da Vinadio in provincia di Cuneo, cioè nel Piemonte, diciamo quello orientale che va verso la Francia. Lì, un paesino in mezzo ai boschi, nacquero alla fine dell'Ottocento. Non solo questi fratelli, ne nacquero tanti altri, ma noi parliamo dei fratelli Ugo, che tra l'altro abbiamo visto una famiglia di 7 fratelli, per cui non stavano solo loro alle dipendenze dei genitori, però nacquero nel 1876 e nel 1887, quindi a distanza di 11 anni, Battista e Paolo Ugo.
Perché sono famosi proprio questi due?
Perché parliamo di questi due? Perché questi sono conosciuti come i giganti delle Alpi. Perché? Perché avevano un'apparenza inusuale, fuori dal comune. Cioè, erano, diciamo, attorno ai 2,30 metri. Quindi è pieno di cartoline di quei tempi, perché loro poi hanno fatto fortuna nel circo, come vedremo, loro, che li rappresenta proprio come dei fenomeni da baraccone. Addirittura,
perché dici vengono rappresentati?
Perché andarono a fare il fenomeno da baraccone, come la famosa donna cannone.
Ah, si unirono
di cui si parla
ai circhi di quel tempo che portavano in giro.
Sì, avranno avuto gli attrezzisti, forse anche allora, diciamo i clown che camminava sul filo. Però il loro compito, visto che loro non venivano da una famiglia circense, era quella di rappresentare la strana, l'attrazione strana.
Quindi sono riusciti a diventare famosi proprio per questa loro,
per la loro particolarità, che poteva essere anche un po' penalizzante per loro. Magari quando erano piccoli mi era voluto anche un po' dei complessi, magari, anche se allora forse
uno dei due addirittura 2,65 metri. Una...
Sì, lo dicono, lo scrivono lì, ma ci sarebbe da vedere, perché poi nella cartolina in francese, perché loro andarono in Francia, c'è scritto 2,30 metri. E si vedono ritratti con dei nani, cioè gli estremi.
Sì, con i nani.
Cioè alti 70 centimetri, mentre loro sono 2,30. Quindi mettevano a paragone questi diciamo scherzi della natura, anche se 2,30 forse è meno scherzo di 70, perché comunque ci sono tante persone, 2,30, non so quante ce ne siano di 70 al giorno d'oggi. Forse con l'alimentazione di oggi...
Tu dici che ci sono tante persone così alte?
No, sopra i 2 metri sicuramente, non so dire al mondo, ma milioni di sicuro. Sopra i 2 metri,
Sopra i 2 metri.
Parlo dei 2 metri. Poi 2,30 metri di sicuro. Non siamo andati a vedere, potremmo dire alla nostra segreteria, di vedere l'uomo più alto del mondo. Oggi cos'è considerato? Perché sicuramente questa non è una cifra record, consideriamo che siamo 100 anni fa. Insomma... Cos'era la bizzarria, l'incredibile storia di questi?
L'uomo più alto al mondo è tal Sultan Kosen, nato a Mardin, e è dell'82 ed è alto 2 metri e 51 centimetri.
2 metri e 51, quindi si parla di persone viventi, non l'uomo mai più alto della storia.
È più alto.
Quindi l'uomo vivente attualmente al mondo è 2,51.
Invece il più alto di tutta la storia ha raggiunto i 2 metri e 72. Leonid Stendnik, nato nel 1970 e morto nel 2014.
Quindi questi uomoni grandi in genere non diventano vecchi. Non diventano tanto vecchi perché? Perché? Chiediamo alle nostre marziane per caso. Hanno qualcosa di troppo lungo secondo voi?
Probabilmente, avendo tutto più grosso, hanno, avendo una corporatura lunga,
forse per portare alla speranza di vita, perlomeno a me non risulta. Ginevra risulta, però questi giganti vediamo che risultano morti tutti entro i 50 anni.
Non invecchiano, insomma, non invecchiano molto.
Scientificamente avevo sentito parlare da alcuni dottori o scienziati che avevano detto che le persone così alte e grosse hanno una vita non molto lunga.
Erano anche grossi in effetti, perché Battista arrivava a pesare 200 kg, era il fratello più vecchio, aveva 11 anni più di Paolo. Allora, questi erano la bizzarria della loro vita, e che hanno avuto difficoltà, hanno cominciato ad avere difficoltà a scuola, perché un banco normale loro non andava bene.
Anche il letto.
Ecco, il letto, effettivamente non ne parlano, ma il letto forse non è considerato importante allora.
Effettivamente.
Però il letto effettivamente è anche al giorno.
Anche le sedie.
Ecco, la sedia, le sedie a scuola. È che a casa, sai, a casa hai la tua sedia, ma a scuola... in genere sono tutti uguali. Quindi sono andati a scuola, questa è una notizia che non era scontato allora.
I tempi, diciamo,
perché tempi.
Stiamo perdendo una nera per caso.
Madonna. No, marziana, sta diventando marzianissima. Allora, comunque, anche l'alimentazione, qui si parla di mezza dozzina di uova, cioè naturalmente bevevano in bicchieroni molto grandi. Mm-hmm. I vestiti erano una cosa difficile per loro, trovare le taglie, doveva essere tutto su misura, e diciamo che è una cosa costosa anche avere.
Sì. Avere. Quindi, cioè, loro erano anche fortunati che per esigenze sceniche dovevano presentarsi in un certo modo e venivano fatti su misura i vestiti.
Ma questo è quando dopo noi arriveremo. Ah sì, per noi sembra quando erano ragazzi. Poi loro vengono notati a un certo punto, lui.
Credo che prima, quando non avevano
quando
ancora
vivevano
il successo,
in casa,
era difficile vestirli.
Sì, anche perché la loro famiglia era famiglia di taglialegna, di contadini. Contadini, taglialegna, così. E
infatti
quindi...
uno dei due fa il boscaiolo, giusto?
Sì, 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 e quindi...
Curioso, leggo nella notizia che hai recuperato che uno dei fratelli non arrivasse neanche a 1,50 m. Non è veramente strano.
È stato riformato per insufficienza di statura alla visita di leva. Sì, effettivamente
è bizzarro.
Anche questa notizia bizzarra.
È bizzarro.
Sia veramente.
Comunque, tornando al vostro quesito di prima, dalla regia mi dicono che sono diversi i fattori che contribuiscono al fatto che le persone molto, molto alte.
Vedi? Questo l'avevamo già capito effettivamente, istintivamente. Anche se
le persone alte.
Mi aveva lanciato un'occhiataccia la nostra regista, ma effettivamente vedi che è vero.
Le persone alte hanno una crescita veloce che causa un invecchiamento accelerato proprio in generale. Gli organi del sistema cardiovascolare e soprattutto dell'apparato locomotore. La circolazione tende a peggiorarsi nelle gambe lunghe, causando insufficienza venosa e quindi hanno un rischio maggiore di trombosi. Questo è il motivo per cui le persone molto molto alte hanno, diciamo, una... maggiore, anzi una minor probabilità di vivere a lungo, e questo è il motivo per
sono meno sani, quindi una persona
e hanno più problemi proprio perché essendo hanno questa accelerazione dell'invecchiamento,
quindi viene confermato
che
ancora che piccolo
è a livello in generale
piccolo è bello,
quindi siamo in una botte di ferro noi,
lo si dice dei paesi, delle realtà, quelle provinciali, quelle più semplici, anche le persone, naturalmente qui parliamo di persone molto alte, non persone 1,80, 1,90, anche perché l'altezza media si sta alzando in Italia anche ultimamente tantissimo. Quindi bisogna dire che questo Battista a 15 anni, come si usava un po' allora, fu mandato dai suoi genitori in Francia. E in Francia venne notato da un impresario di un circo itinerante, circhi che andavano di paese in paese, a unirsi con loro.
Le nostre nere per caso hanno qualche
accettò, domanda? Accettò e da allora divenne francese, perché... E questi sono diventati famosi a livello internazionale.
Ma non hanno conosciuto qualche donna?
I Jean de Léal, sulla loro
non ne parlano effettivamente, non hanno
parla.
Neanche detto se
non se ne parla.
Fossero sposati.
Certamente non avevano avuto dei problemi, no. Forse la nostra marziana voleva dire per questo. Voleva dire la nostra
dalla regia
era.
Fanno
adesso
segno di non scendere
lo
nei
diciamo
dettagli,
che quello che dicevo prima. La nostra regista sente la sedia che scotta.
Esatto.
Sotto.
Dalla
ma invece noi siamo
fanno segno di
essendo alieni, noi siamo superiori a certi discorsi terrestri. Noi diciamo solamente
sicuramente
che
sicuramente avranno avuto dei problemi.
Che anche solo per, diciamo, guardare negli occhi. Noi pensiamo a quello,
certo.
Solamente nel guardare negli occhi una ragazza che poi le stature erano anche molto inferiori a quelle di oggi, avevano avuto dei problemi. Dei problemi, quindi anche loro a distinguere, a riconoscere una dall'altra.
Questi giganti, appunto, questi fratelli si accendevano il sigaro con il dal lampione.
Potevano magari fare una scena tipo quella del balcone di Romeo e Giulietta.
Senza far fatica.
Ecco, lì potevano bussare alla porta,
di quel terrazzo.
Anche del secondo piano, senza bisogno di fare sforzi. Però magari avranno avuto una vita un po' triste, un po' sola.
Perché dici così? Magari, sai, nel circo, nello spettacolo.
Sì, non possiamo
detto
dirlo.
Con altri personaggi
non possiamo dirlo, certo, però
Beh, non sarà stata, di sicuro non è stata una vita facile, essendo così alti e diversi un po' da
diciamo resto. Che hanno avuto la fortuna rispetto ai loro, magari molti dei loro, diciamo, coetanei, di anche provare l'esperienza di andare all'estero, anche di guadagnare anche parecchi soldi, perché naturalmente qui parliamo di sfruttamento anche che ebbero nei loro confronti, perché loro venivano usati un po' come fenomeni
da baraccone, ecco.
Come hai detto all'inizio, sì, fenomeni da baraccone,
ma
veniva l'attrazione,
ma per me non hanno avuto una fortuna, eh.
Era...
non è stato proprio una fortuna,
e infatti non so se mi metterei nei loro panni.
Sì, infatti
È vero che grazie a questa cosa, a questa loro eccezionalità, sono riusciti ad aiutare la famiglia e hanno girato il mondo, però poi, come stavi dicendo, Norimberga, soprattutto alla fine non sono stati molto felici, giusto?
Sì, perché...
A parte che uno è morto molto giovane.
Ha avuto questo successo, però anche il secondo si è unito nel 1905, quindi...
Quindi all'inizio era solo uno,
sì,
che aveva avuto successo.
Lui era dell'87, quindi era giovane, perché 87 più 5 fa 18 anni. Quello più giovane si è unito a 18 anni.
A 18 anni e...
Al fratello, che ne aveva 11 di più. E che era in Francia, che era già in Francia il fratello, era andato per fare il taglialegna e ha finito per fare il fenomeno da baraccone. Però anche un po' l'attrazione, era anche una star, era uno delle star del circo, quindi comunque questo gli permise anche comunque di acquistare, diciamo, una proprietà vicino a Parigi, anche se
che hanno poi adattato,
sì,
alle loro esigenze.
Le esigenze che sono durate poco, però, perché
esatto, abbiamo detto che non sono vissuti a lungo.
Il
insomma.
Fratello è morto nel 14 o 26 anni.
Uno addirittura è morto nel
1904, quello
anni.
Più giovane, tra l'altro.
Tra l'altro, infatti,
quello più giovane è morto, che era anche quello meno alto, leggermente meno alto, quindi è morto a 26 anni. E poi ci parlano, vabbè, tutto è bizzarro, che ha dovuto pagare un sovrapprezzo per la tomba.
Perché erano,
come mai nere marziane, per caso? Perché le tombe sono standard, si vede.
Ma si vede che le casse che hanno.
No, per la tomba proprio.
La tomba, sia la tomba, sia la cassa, la bara, deve essere più grande.
Una tomba speciale, si vede che anche allora era tutto standardizzato.
Sì.
Anche allora c'erano, diciamo,
consuete.
Se uno è alto 2,60 m,
anche allora le bare sono state.
Se non è massimo, io penso che le bare devono essere 1,80 m, 1,90 m, penso.
Fu sepolto quindi in Francia, nel cimitero di Maison Alfort. E il fratello, con il morale a pezzi,
è andato avanti,
andò
per la sua
in America.
È riuscito ad arrivare in America.
La Francia, andò al circo Barnum, che era uno dei
Barnum
più.
Barnum e Bailey.
Di New York, era uno dei più famosi.
Uno dei più famosi, sì.
Allora, faceva appunto questi fenomeni.
Era un
questi spettacoli con i fenomeni.
Lui le definiva
le
curiosità umane.
Quindi per persone molto alte, ma per esempio anche persone molto basse.
Sì.
Quindi mettendole vicino si accresceva ancora di più l'incongruenza, la curiosità.
Altro che.
Cioè, praticamente queste persone qua erano solo statura, cioè erano solo viste.
In che senso? C'è una critica.
C'è anche un'anima.
Senza anima?
Ma erano persone che avevano anche un'intelligenza, magari, un modo.
Ma tu dici sono stati sfruttati,
sì,
e apprezzati solo per l'altezza.
Ma quelli giganti, ma i giganti o i nani?
Giganti.
I giganti non.
Vabbè, i nani.
I nani non hanno anima?
Ma certo che ce l'hanno.
Sì, non intendeva dire quello.
Io non intendo dire quello. Anche gli animali hanno un'anima, per me.
Certo, sono stati sfruttati, vabbè, questo si dice, naturalmente lo dicono, poi per l'epoca era abbastanza normale. Diciamo, loro chiaramente sapevano probabilmente appena leggere e scrivere. Posso immaginare cosa gli hanno fatto firmare o non firmare.
Chissà
se
si usava a far firmare un contratto ai tempi, perché
suppongo di sì, per andare all'estero. Anche allora c'è stata l'immigrazione di sicuro, Anche allora.
Però li facevano anche. Li hanno fatti spacciare per francesi.
Sì, li hanno francesizzati.
Quindi non è che è proprio così normale.
I fratelli Hugo. E si dice che però questo Battista, che era il fratello Hugo, sopravvissuto, che era sbarcato nella Grande Mela, era già la Grande Mela.
La New York,
marziane per caso.
Ma New York la
era già la Grande Mela, allora nel 1915, quindi alla vigilia della guerra, diciamo. Alla vigilia della guerra, anzi, c'era già la guerra, diciamo. Anche se poi l'America entrare in guerra più tardi. Quindi diciamo che in Europa, bisogna dire forse anche un motivo per cui se ne andò in America. In Europa ci stava la Prima Guerra Mondiale. E sbarcò nella Grande Mela con un nuovo contratto in tasca, vedi, parlo del nuovo contratto in tasca, potrebbe essere un modo di dire, ma potrebbe anche avere il contratto veramente in tasca, quindi vedi che
così.
era tutto in regola perché ha paura la nostra Ginevra, che noi tiriamo fuori storie illegali, è tutto in regola, contratto
carta
in tasca,
carta canta,
assolutamente, gli pagavano gli straordinari anche, quando loro, non so, andavano a firmare gli autografi al primo piano delle case,
questo
era uno straordinario, e dicono che lui era
che si ritrovò a 38 anni a New York senza il fratello, era un po' demoralizzato.
Un po' dal suo ambiente, così un po'.
In più lo obbligavano a vestirsi in una maniera eccessivamente ridicola rispetto a prima.
Ma non è anche bello. Qualcuno avrebbe voluto anche vedere. Quindi dicono che lo vestivano da Tarzan. Immaginate un bel Tarzan, magari a un nano facevano fare Cheetah. Scusate, è una mia interpretazione. Non piace la nostra Ginevra, ma facevano fare queste cose. All'uomo facevano fare Tarzan, allora erano capaci, oggi sarebbe politicamente non corretto forse.
Forse che,
ma
per dire,
ma non è che sia obbligata ad andare a vedere uno spettacolo, che è una libera interpretazione artistica,
sì però al di là di quello di Cheetah, che poteva essere un nano, vestire un gigante da Tarzan, ovvero Tarzan com'è che è vestito, è mezzo nudo,
una pelle,
era mezzo nudo, li si sentiva in ridicolo,
sì, perché loro erano, diciamo che erano diventati famosi in Europa per
in
essere sempre eleganti, sempre
ben vestiti,
sempre,
ma questa lì
bombetta,
la nostra nera
cipolla.
Per caso marziana vuole fare una domanda. Sentiamo.
Ma quel Tarzan lì come faceva a prendere la liana? Si spezzava, poveri noi.
In effetti era un Tarzan fatto in laboratorio. Diciamo, forse avrà avuto una liana gigante. Sarà stata una corda. Una corda doppia, magari tripla.
Boh. Chissà se faceva cose
particolari. Fatta l'uncinetto.
Ma non sono artisti quegli uomini lì che l'hanno.
Però era,
l'hanno
ingaggiato. Loro però hanno trovato, senza anche una specializzazione, una formazione magari che avessero specifica, sono riusciti a trovare, però avere una dote che non era magari intellettuale ma era fisica.
Gliel'hanno chiesto?
E certo, li hanno notati in Francia. Si notano.
Sono riusciti, guadagnando in questo modo, sono riusciti ad aiutare se stessi, perché si sono comprati la casa e la loro famiglia. Però stavano dicendo appunto che uno dei due fratelli sopravvissuti è poi andato un po', si è lasciato un po' andare dopo la morte del fratello, no? Norimberga.
A parte quei motivi che abbiamo visto prima della circolazione.
È morto poco
la
dopo.
La circolazione,
no?
Sanguigna, sì, due anni dopo. Circa due anni dopo,
quindi
a New York,
a 40 anni,
sì, neanche 38, perché era nato nel.
Era andato a New York a 38.
Sì,
non è morto.
Sì, era nato. Sì, c'è una diatriba. Che poi, sai, allora era nato il. 21 giugno del 76, era nato il 21 giugno del 76, quindi è morto nel 16, quindi effettivamente aveva 39-40 anni, diciamo. 40 anni. Assolutamente 40 anni. 40 anni e tondi tondi. Quindi è vissuto 14 anni più rispetto al fratello e ne parlano ancora.
Ci sono tramandate di loro, come
la
mai
tradizione
se ne
parla
tuttora?
La tradizione orale è perché nei piccoli centri, diciamo, c'è più memoria.
Quindi nel loro paesino hanno fatto qualcosa per loro, cioè li ricordano ancora?
Certo, ma perché li ha ricordati? Perché c'è stata la tradizione orale, da prima orale, che ha trasmesso di famiglia in famiglia, diciamo,
certo,
nel paese.
Il come si è tramandato è no, oralmente,
abbiamo visto che ci sono stati,
metteranno delle corone.
Abbiamo visto che ci sono stati diversi libri, adesso non mi ricordo quanti, ma sono stati pubblicati tanti libri su questa vicenda, di cui l'ultima è L'incredibile storia dei giganti Ugo, che sono stati francesizzati in Ugo.
E hanno fatto anche qualcosa, no? Un monumento.
Certo, se andate a Vinadio, ridente, nere marziane per caso, ridente
cittadina.
Ridente. Ma come siete allegre oggi? Ridentissima.
Oggi tutti sul pezzo,
sì.
Mi raccomando.
Ridentissima località tra le montagne del Cuneese.
Che cosa troviamo in memoria di questi giganti?
Un ricordo di questi giganti, un omaggio potremmo dire a questi giganti che non sono stati dimenticati. I fratelli Ugo possono oggi, diciamo, beneficiare di un monumento a loro dedicato, anzi due. Lo scultore scozzese David March.
Hanno ingaggiato uno scozzese per fare questa scultura.
Sì.
Bene. E dopo questo, dopo il ricordo, la storia incredibile di questi due.
Una rosa shocking e una verde mela.
Chissà come mai. Ah,
beh, per farli, secondo me, per farli vedere da lontano.
Da lontano, ma perché rosa shocking? Vabbè.
È proprio perché si vedano. Io penso che la maggior parte non conosce. Sicuramente uno che arriva lì non conosce la storia.
Sì.
Arriva nel paesello e viene subito richiamato. Omaggio ai due fratelli Ugo.
Bene, bene.
Due installazioni in fibra di vetro.
In fibra di vetro, particolare.
Sì, e dopo ecco.
Probabilmente c'erano alberi di mele.
Di mele?
Sì.
Sì.
E poi rosa sciocchi ricorda il confine con la Francia, rosa di Francia, la pietra.
Grazie, nostra nera per caso.
Perché loro erano ricordati per l'eleganza, che partendo da...
Dalla regia Norimberga mi fanno segno che manca un po'.
Erano ricordati per l'eleganza, quindi dei loro vestiti, che da taglialegna erano diventati persone inappuntabili, elegantissime, con le sveglie...
Di spettacolo.
Ecco, rispettabili, pensavo rispettabili, gente che ce l'aveva fatta. E lui però era finito a vestirsi da Tarzan in America. Come sappiamo, gli americani erano sempre un po'... eccessivi.
Loro
precorrono i te. Oggi per il denaro si farebbe qualunque cosa. Guarda chi corre con le mutande su un prato oggi.
Meno male che ce l'ha.
Le mutande dei professionisti.
Le mutande.
I professionisti del
i
calcio,
corridori.
Diciamo i non amanti dello sport dicono 11 che corrono in mutande.
I calciatori.
Sì, diciamo.
Cioè, stava descrivendo i calciatori, ma non sono mutande, sono lunghi.
Ma oggi sono anche corti, guarda che le femmine, quelle delle femmine sono molto più corti. Anche lì, non lo trovo giusto, però. Perché?
Quindi Norimberga polemizza.
No. Sì, perché noi siamo alieni, quindi ce lo possiamo permettere. Quindi ci hanno detto che dobbiamo chiudere, quindi...
Dobbiamo lasciare spazio alle nostre poetesse che... sono impegnate a far altro in questo momento, ma
le nostre marziane per caso.
Presentamela tu, Norimberga, la nostra Maria Artemisia.
Ogni tanto si diletta a scrivere questi componimenti che gli vengono
così.
Di getto, così pensando magari a accadimenti.
A cosa ti ispiri?
O della sua quotidianità.
Allo soggetto,
o del suo passato.
Soggetto.
O anche dell'attualità alle volte. Vado un collegamento con l'attualità, con le stagioni per esempio, o con qualche esperienza anche olfattiva che ha avuto andando in mezzo all'ambiente, in mezzo alla natura, che la nostra Maria Artemisia ama molto. Quindi, il titolo?
Un papavero.
Vedi? Un papavero. Maria Artemisia.
Per noi.
Un papavero per voi.
Grazie.
Non mi puoi mettere nel vaso. Sono esile. Devo rimanere nei campi di frumento. Appoggiato allo stelo. Sono tutt'uno con il grano.
Bellissime parole, bellissime immagini. Vuoi aggiungere qualcosa al tuo componimento poetico?
Voglio aggiungere che i fiori di campo sono bellissimi. Il papavero, quel rosso, fa bene alla...
È un gigante.
Sa bene alla vita.
È un gigante in mezzo al frumento.
È un gigante in mezzo
anche
al frumento.
Anche se magari non è un gigante in altezza. Però.
Comunque è un fiore stupendo. Tutti i fiori sono belli,
Bene, bene. Tutti. Ti ringraziamo Maria Artemisia per la tua vena poetica.
Grazie.
Ma adesso Norimberga presenta la nostra grande poetessa.
Beh, lei è un po' più, diciamo, agli inizi.
Agli esordi. Si occupa
ancora,
principalmente di filastrocche.
Poi lei è un po' ermetica. Sì, è un po' ermetica, quindi bisogna un po' interpretarla.
Quindi dici, è un po' più criptica?
Ma
è anche un po' più scanzonata, perché tante volte ci regala delle filastrocche. La nostra bravissima...
Poi lei ha la sorpresa che ama la rima.
Esatto.
Ama la rima, a differenza di Maria Artemisia.
Titolo della tua opera.
Un amore malato. Un amore acciaccato. Una vita acciaccata. Un rosario che sa di vita. Un'amica cagionevole. Un momento solidale. Con la mia dolce metà che congiunge tutti uniti fino negli Stati Uniti. Questo amore che vive a testa in giù, ogni momento bello sempre di più.
Bello! Brava!
Brava! Grazie, grazie alla nostra Barbara. E ora siamo ai saluti, signori e signori, perché il nostro tempo a disposizione è scaduto. Finiamo con una musica trap per salutarci. Norimberga, vuoi dire qualcosa al nostro pubblico, ricordare dove ci possono trovare?
Il nostro indirizzo non lo diamo, perché sennò sarebbero in troppi dopo.
No, l'indirizzo di casa non lo diamo.
Sì, intende la nostra pagina Facebook. No, dei nostri estimatori su Facebook. Interrompiamo le trasmissioni,
mamma mia.
E poi vabbè, c'è la mail
cdmentana@gmail.com. vi aspetta Norimberga sulla pagina Facebook di Interrompiamo le trasmissioni, e salutiamo. Grazie a tutti per essere stati in nostra
grazie
compagnia.
A te.
Grazie a te. Allegria.
Grazie.
Alla prossima puntata.